Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Guida Psicology per parlare con il dottore Lorenzo Gambacorta di procrastinazione, ovvero il comportamento di rimandare compiti, attività, decisioni che dovrebbero essere affrontati. Quindi vi ricordo che potete ascoltare questa intervista tutte le volte che volete su Spotify, dove in Guida Psicology, dove carichiamo tutte le interviste che facciamo anche con gli altri colleghi. Quindi, dottore, io la presento, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, oggi parleremo del perché si tende a procrastinare, di cosa si può nascondere dietro la procrastinazione, quali fattori psicologici sono coinvolti nella procrastinazione e altre molte cose interessanti. Quindi, secondo me, possiamo già iniziare. E che cos'è la procrastinazione e perché si tende a procrastinare?
Ma allora, mi interessava parlarne perché è un termine che oggi alla fine è diventato un po' tanto di moda, no? Quindi, come tu hai già introdotto, alla fine si parla sostanzialmente di quella tendenza a rimandare o a non concludere dei compiti o dei progetti che possiamo avere. E mi colpiva il fatto che appunto di recente ho letto tante proposte, diciamo così, no? Anche su internet riguardo al fatto di gestirla. Questo mi colpiva, no? Perché il fatto di gestirla, secondo me, poi toglie un po' il senso anche di quello, appunto, come dicevi tu, che sta dietro la procrastinazione. Quindi è vero che si può gestire, però è anche vero che è sempre meglio capirla, anche perché penso, cercare di capirla, insomma, perché penso che, tra l'altro, oggi sia veramente un po' troppo anche culturalmente definita come qualcosa di negativo, no? Quindi il rischio ulteriore è che chi la vive, chi vive un'esperienza del genere, che è appunto quella magari, no, di bloccarsi rispetto a qualcosa da fare, di avere difficoltà anche a iniziare qualcosa da fare, o del non portarla a termine, chi vive questa esperienza poi magari rischia anche di sentirsi in colpa, no?
Certo. E cosa si può nascondere quindi dietro la procrastinazione?
Ma allora, questo è un argomento ampio, però io credo che due o tre punti si possono dire anche qui, no? Allora, penso che sia importante ricordarsi che dietro la procrastinazione comunque c'è sempre un aspetto che definirei depressivo. Ora, questo cosa significa? Non significa che chi procrastina è depresso, è però una manifestazione di un aspetto depressivo, cioè di un qualcosa a livello interno che sostanzialmente ti blocca rispetto alla relazione con qualcosa. Se ci pensi, appunto, la procrastinazione riguarda sempre la relazione con una qualche esperienza, no? Solitamente una qualche esperienza all'interno della quale c'è comunque un obiettivo che ci poniamo. Allora, che cosa succede, appunto, di simil depressivo? Succede che fondamentalmente spesso e volentieri in realtà il blocco nasconde un sentimento di inadeguatezza, per esempio, o viceversa, anche se si parla di due facce della stessa medaglia, magari nasconde delle aspettative molto alte che sono state interiorizzate da chi le vive, no? Quindi magari un ideale molto alto, non lo so, tipicamente se non prendo 30 all'esame all'università, allora c'è qualcosa che non mi fa sentire effettivamente a mio agio, c'è qualcosa che comunque non mi lascia un dubbio. Ecco, questi aspetti creano in un modo o nell'altro perlomeno quel tipico senso di pesantezza, no? Che si prova quando si procrastina e fino, insomma, ai casi più pesanti, diciamo così, in cui proprio uno si blocca completamente, no? Quindi è sempre un discorso che riguarda in un modo o nell'altro, che può riguardare in un modo o nell'altro degli aspetti proprio di aspettative interne, che o sono troppo basse riguardo proprio a se stessi, oppure sono state interiorizzate come magari troppo alte. Tipicamente ti aggiungo che questo, se ci pensiamo, è un po' il meccanismo anche dell'altrettanto famosissimo ADHD, no? Cioè disturbo da deficit d'attenzione, questa sorta di, se vogliamo, può essere interpretata come questa sorta di dissociazione che riguarda sempre un rapporto con le cose in cui non ci si sente comunque effettivamente molto, molto adeguati.
Quindi abbiamo parlato di depressione, di fattori come depressione, abbiamo parlato di aspettative o di ADHD. Ci sono altri fattori psicologici che possono contribuire alla procrastinazione?
Ma allora, guarda, io credo che il discorso abbia sempre appunto a che fare proprio con il proprio rapporto con le esperienze, no? Poi ovviamente sì, possono esserci per esempio vissuti di senso di colpa, sempre a proposito del range, diciamo così, della depressione, vissuti di senso di colpa che alimentano, no? Un po' il circolo vizioso, oppure il discorso dell'ideale, dell'avere un ideale troppo alto, in realtà può essere un aspetto forse più che, diciamo così, più che narcisistico depressivo, può essere un aspetto più ossessivo, no? Quindi quando ci sono magari di mezzo dei vissuti, diciamo così, delle finalità eccessivamente perfezionistiche, che magari appunto possono essere dovute alla necessità di avere, per esempio, il controllo su tutto, no? Ecco, questo può essere un altro aspetto, un meccanismo sicuramente differente dal punto di vista interno, dal punto di vista dinamico, un altro aspetto che poi finisce per bloccarti, perché se tu pretendi di avere il controllo su tutto, se tu pretendi che non ti scappi mai niente, no? Di quello che stai facendo, è chiaro che poi questo in realtà è un meccanismo costosissimo che ha poi il risultato di facilmente di bloccarti.
Infatti, volevo sapere quali sono, cioè come la procrastinazione influisce sulla salute mentale e sul benessere generale dell'individuo. Perché.
Beh, quando allora, e chiaramente lo dico ne parlo da un punto di vista terapeutico, no? Quindi quando mi è capitato di avere delle situazioni del genere, effettivamente sono anche situazioni, anche se è brutto il termine, ma insomma anche molto invalidanti a livello poi di quotidianità, no? Perché magari abbiamo delle situazioni, di persone che davvero, sono bloccate a casa, ecco, senza far niente, no? In linea di massima, perché davvero qualsiasi tipo di obiettivo diventa una difficoltà. Ovviamente noi lo vediamo tipicamente, lo vediamo molto, in maniera molto chiara, no? A livello, per esempio, scolastico. E penso che un pochino a tutti noi, sicuramente a me compreso, ci hanno rimballato la testa con l'idea appunto del è bravo o più o meno bravo, ma non si applica, no? Perché effettivamente un'altra cosa, diciamo così, del senso comune, che da un punto di vista terapeutico, se vogliamo, è anche abbastanza imprecisa, è un po' il concetto di pigrizia, no? Che si lega a procrastinazione. Ora, la pigrizia clinicamente non esiste. No? Anche se ovviamente spesso e volentieri sentiamo questa definizione, che appunto a sua volta, essendo una definizione negativa, è molto colpevolizzante, no? Ma in effetti, appunto, la pigrizia è proprio per definizione, se vuoi, una forma, diciamo, un aspetto comportamentale depressivo, diciamo così, no? Perché il pigro proprio è completamente sconnesso da un attivarsi, no? Quindi fondamentalmente in realtà si parla di manifestazioni più o meno di quel tipo di vissuti, in cui appunto mi sembra che la chiave comune sia proprio quella del non sentirsi adeguati a qualcosa.
E ci sono delle differenze individuali nella tendenza del procrastinare, quindi se sì, quali sono?
Beh, sì, ci sono come un po' in tutte le. Se vogliamo definirle così, in tutte le manifestazioni cliniche, no? Ci sono tante differenze soggettive. Io credo che appunto differenze importanti riguardino un pochino quello che si muove dinamicamente sotto, no? A cui ti accennavo prima, cioè appunto se uno ha magari una struttura più ossessiva, allora magari il problema riguarderà più il fatto di cercare eccessivamente di controllare tutto quello che fa, no? Per esempio, mi vengono in mente casi con cui ho avuto a che fare, in cui, per esempio, c'era insomma un paziente che aveva molte difficoltà a sostenere gli esami all'università, perché lui aveva l'idea di riuscire a apprendere su quello che faceva, lui faceva delle cose matematiche, di riuscire a prendere tutti i casi possibili, riuscire a fare tutti i casi possibili di quel problema. In realtà, non so come dirti, robotizzandosi, no? Cioè diventando una specie di robot che poi, non essendo magari in grado di attivare gli aspetti un pochino più intuitivi dell'intelligenza, poi era difficile che in realtà si riuscisse, per esempio, a affrontare delle cose che gli suonavano come nuove, no? Allora, ecco, ora te l'ho fatta un po' lunga con questo esempio, ma per dire che esiste appunto sicuramente un tipo di blocco che riguarda appunto quell'aspetto questi aspetti più, diciamo così, più ipercontrollanti, e un tipo di blocco che invece riguarda, secondo me, più direttamente proprio un senso di, il senso proprio di non farcela rispetto a quello che facciamo, che è più o meno inconscio, quindi è chiaro che chi vive la procrastinazione può non rendersene conto. È anche per questo che è importante poterlo citare, questo aspetto, no? Chi vive la procrastinazione magari semplicemente, no, il classico non sento la voglia di farlo, mi fa fatica, ma quel senso di pesantezza di solito questo nasconde, no?
Visco. E ci sono, si può lavorare sulla procrastinazione? Ci sono delle strategie per poterla contrastare? E un'altra domanda che mi viene effettivamente magari... Come si riesce a capire se c'è semplicemente una mancanza di voglia? Mi viene un esempio del, ah, devo iniziare a fare sport, però non c'ho proprio voglia di farlo e continuo a procrastinare per mesi. Com'è possibile, magari con un esempio concreto, poter gestire questo ostacolo del iniziare?
Ma senti, mi viene in mente questa cosa, che credo che una differenza importante sia fra il non saper scegliere, no? Fra cose magari differenti e appunto l'essere invece proprio bloccati nel fare qualcosa che comunque si sta già facendo. Però sicuramente tu hai già tirato, hai tirato fuori un ulteriore spunto interessante, cioè credo che sia importante anche capire se effettivamente quello che non stiamo facendo a livello della mancanza di voglia riguardi il fatto che magari quello che stiamo facendo non è effettivamente quello che vogliamo fare, no? Allora, qui si apre in effetti un capitolo differente, perché è vero che magari ci possono essere delle cose che facciamo, anche qui tipicamente mi viene in mente un lavoro o una carriera universitaria, no? Ma anche una scelta scolastica, che in realtà non sono il nostro vero desiderio. Allora, qui si apre un altro punto della questione, no? Cioè che magari effettivamente in questo caso, come dicevi tu, la mancanza di voglia più che procrastinazione riguarda il fatto che effettivamente non abbiamo un progetto che è veramente il nostro. Quindi lì io penso che la domanda sia differente e riguardi appunto la scelta. Perché ho fatto questa scelta e come faccio a domandarmi bene? È stata una scelta, per esempio, veramente mia? O qualcuno mi ha più o meno spinto a farla? Oppure il lavoro che ho è effettivamente quello che voglio? Magari ci sto dentro, non lo so, tipicamente perché mi dà sicurezza, ma non è effettivamente quello che desidero, no? Questo è un tipo di domande che secondo me riguardano più, non so come dite, appunto l'inizio della questione, cioè la scelta che uno fa, le scelte che uno fa in generale, che ovviamente sono un altro grande capitolo, no? Per quanto riguarda, scusami, no, l'altra domanda. Sì. No, volevo solo dirti delle tecniche e delle strategie.
Esatto, sì.
Ce ne sono diverse, no? Anche a livello, diciamo, proprio così fattuale che si possono utilizzare. A me viene in mente sicuramente il fatto che è sempre utile poter magari un pochino suddividere i propri obiettivi in maniera tale che quello che si fa a ogni momento o durante la giornata risulti il più sostenibile possibile. Detto questo, appunto, a me premeva soprattutto parlare un pochino di quello che sta sotto, perché credo che questa sia una cosa di cui è importante avere consapevolezza. Prima che appunto si scivoli nel la gestisco, appunto imparo delle tecniche, apprendo delle tecniche per gestirla, che però la parola gestione, se ci pensi, lo tiene proprio lì il problema, no? Gestisce. E quindi lì rimane, insomma. Per cui secondo me può essere importante, a maggior ragione se si vede che comunque, come ti dicevo, magari è una cosa che davvero ti blocca in tanti ambiti, io credo che sia importante poterne parlare proprio per cercare di risolvere quello che sta sotto, insomma.
Capito. Io non ho altre domande. Lei vuole aggiungere qualcosa o possiamo concludere qua questa intervista? Come...
Ah, ti direi che... abbiamo toccato abbastanza tutti i punti.
Sì, no? Per quanto possa comunque essere un po' limitato il tempo, però penso che abbiamo abbastanza parlato di che cos'è, cosa ci sta sotto, sul fatto di ragionare effettivamente sulle possibili cause. Quindi per me è un'intervista che è stata molto interessante, quindi per questo la ringrazio. Le auguro una buonissima giornata. Grazie mille per la partecipazione. Comunque ricordo che questa intervista si può ascoltare su Spotify, nel nostro podcast, e che inoltre è possibile trovare il link del dottor Gambacorta nel nostro link in bio quando verrà caricata l'intervista. Quindi la saluto e le auguro una buonissima giornata.
Grazie anche a voi.
Arrivederci.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!